Rebecca e Christian presentano 16 noni.
Schermi diversi. Stessa passione.
Ben ritrovati qui su... No, vabbè, ma non mi rovina. Vabbè, fa niente. Aspetta, così.
È il bello della diretta.
Vabbè, mi ha rovinato tutta la parte in Italia. Comunque, ben ritrovati qui su Young Radio dagli studi di Burago Molgora. Oggi sono particolarmente allegra. Non so, sarà questa area primaverile, sarà l'ora legale, ma sarà che c'è sempre il sole adesso con il fatto dell'ora indietro.
Ah, quindi finiamo tardi.
È tutto più felice. No,
cioè, finiamo tardi e c'è luce, esatto. Con la luce del sole, ma anche se qui dentro la luce del sole, negli studi di Burago Molgora, qui di Piano Calegione, la luce del sole non la vediamo. Però oggi abbiamo una puntata, dobbiamo partire subito perché è intensa, abbiamo veramente
molto
tantissime
intensa,
cose
sì,
da raccontarvi. E la prima cosa da raccontarvi, purtroppo, a discapito della felicità,
della mia felicità,
esatto, di Rebecca, esatto, abbiamo una brutta notizia, anzi due brutte notizie.
It's been a long time, Bob. Welcome home.
Thank you, boys. The place looks wonderful.
Well, we've had some rough places, but I think she's coming up right along.
Bee.
Hello, Ralph. I think I should be kissing your hand now that you're an archbishop.
Oh, Bee, not you. How are you? You never tell me a thing when you send me your financial reports. Where's Maggie?
Oh, still in Queensland. At least I guess she is. Haven't heard a word since Christmas, and that's been 6 months.
Try acid, Ray.
Shit.
It's guaranteed.
Shit, Morrison.
The last trip was a real bummer, man.
I never had a bummer on acid.
No, I'm trying naturally high.
Yeah, whatever works. Making movies at MGM yet?
Yeah, I got in to see the head of production over there, and he said, "Where's your script?" I said, "I don't need a script. Godard doesn't use a script. He improvises with the camera. This is great. Who's Godard?"
I'm off movies, man. Went out to the desert, got lost.
Eh sì, proprio le due notizie iniziali brutte. La prima è due scomparse. Una è accaduta proprio oggi, quella di Val Kilmer, che è l'ultimo spezzone di film tratto da I Doors, film con cui lui forse non ha avuto lo stesso successo per Top Gun, con ovviamente il Top Gun 2, chiamiamolo così, che proprio l'anno scorso, anzi due anni fa ormai,
sì,
è andato in onda, dove già lui era malato. Infatti non poteva più parlare per questo tumore alle corde
alla
gola, e quindi utilizzava un computer negli ultimi anni per parlare. E qualcuno oggi nei vari coccodrilli che sentivo in giro diceva, forse in quella scena dove lui dice è tempo di andare avanti, era proprio quasi il saluto finale. Comunque era ancora molto giovane, 65 anni, quindi come dire, ancora poteva dare veramente tanto al mondo dello spettacolo. In questa scena, tra l'altro, l'abbiamo visto insieme a Kelly MacLaine, attore feticcio di varie film, tra cui Dune, visto che quest'anno c'è stato Dune 2, anzi l'anno scorso ormai, Dune 2, Dune, film storico, esatto, di David Lynch, dove lui ha fatto anche Twin Peaks in questa trasmissione, veramente uno degli attori che abbiamo visto in più serie e film. E l'altro invece, a proposito di serie TV, era l'attore che io da bambino ho dovuto sorbire in una delle serie storiche famose, ovvero Uccelli di Rovo.
Non potevi capire. Ah, vabbè, allora, innanzitutto sono due attori che hanno segnato la generazione sicuramente cinematografica anni 80 e 90. Padre Ralph, quindi Richard Chamberlain, per sicuramente Uccelli di Rovo, quindi ha un po', si è consacrato nella
in Australia, se non ricordo male, era
sì,
ambientato.
Sì, forse è Australia, comunque è tratto dal celebre libro. ce la posso fare. E è stata consacrata appunto con questa serie TV, mentre Val Kilmer poi è stato consacrato ufficialmente anche con Top Gun. In ogni caso, due grandissimi attori che sono scomparsi proprio recentemente, cioè quindi negli ultimi giorni, uno quasi alle porte dell'altro, perché Richard Chamberlain è scomparso, se non erro, tipo 3-4 giorni fa, sabato. E tra l'altro, rispetto a Val Kilmer, almeno personalmente, non ho visto la stessa diffusione almeno di questa notizia, perlomeno non fare quella faccia. Personalmente su Instagram oggi sono stata, appena mi sono svegliata, ho visto tutte le pagine che chiaramente giustamente onoravano e celebravano Val Kilmer, però invece Richard Chamberlain, vabbè, perché magari adesso le generazioni, magari la mia, non lo conoscevano, in un certo senso giustamente, perché era di un'altra generazione, però in ogni caso non c'è stata la stessa diffusione di questa informazione. In ogni caso, due straordinari attori che ci hanno lasciato. Richard Chamberlain aveva anche 90 anni, era il 34,
esatto.
Ed è morto per un ictus, sì, se non erro. E invece appunto Val Kilmer aveva 65 anni, quindi era ancora relativamente giovane, cioè 65 anni. Attori del calibro di Anthony Hopkins lavorano ancora fino a 80 e passa anni, quindi poteva avere 20 anni ancora.
Anche Gene Hackman, che era morto da poco, a 90 anni,
esattamente, anche
ha fatto
lui,
ancora
sì,
qualche film
sì,
tempo
sì,
fa.
Sì, sì, sì. E quindi niente.
E
poi tra l'altro Val Kilmer,
beh, sicuramente, scusami, sì, tra i due uno ha avuto celebrità per quella serie,
sì,
però poi ha fatto poco altro,
no,
diciamo,
è vero,
non
è
ci
vero,
ricordiamo,
vero, sì,
per moltissime
sì,
altre cose,
sì, sì,
mentre Val Kilmer ha fatto veramente tanti film di vario genere, dal drammatico all'action, ci sta anche.
E tra l'altro di Val Kilmer, che io, vabbè, non sapevo moltissimo e mi sono documentata prima, ho visto un po' la sua vita e il padre suo era ossessivo, mentre sua madre, però per dire che non ha avuto un'infanzia un po' travagliata, devo dire, mentre la madre l'ha lasciato quando aveva, non so, 7 anni, comunque era molto piccolo, quindi è cresciuto anche in un contesto non molto, e poi chiaramente era uno dei tanti attori che rientravano nei cosiddetti belli e dannati, perché era bello ma era appunto dannato. E quindi niente, sicuramente per chi vorrà, in questi giorni magari daranno diversi film di Val Kilmer in TV, ma sicuramente, o magari
perché
non
ancora guarda la TV così, sì, perché poi
sì, esatto, per chi guarda la TV, perché ormai la TV ci sono tutte le piattaforme, però anche sulle piattaforme daranno la sua filmografia,
esatto.
E niente.
E quindi ci dispiace
ci
molto.
Ci dispiace, sì.
Andiamo avanti. Rimaniamo in tema musicale. Oggi ci sono corsi e ricorsi e saliamo ed entriamo nelle storie.
Ma tutto in maniera sempre casuale, tra
molto
l'altro.
Casuale.
Sì.
There's a rumor flying around that Moretti's back. Like Loretti Moretti?
After 30 years outside the public eye, pop icon Moretti returns for an exclusive listening experience.
He's bringing you a gift.
This is for Ariel Ecton.
Everybody meet Ariel, some young blood from the magazine. This is Clara,
the most hated sex symbol on TV.
Thank you. How's print media treating you?
Oh.
Congratulations, and welcome to this once-in-a-lifetime gathering.
Moretti requires that everyone be shaven.
So, how's the lady garden?
What is it that you guys do?
Would you like to see?
Ecco, cosa dire, cioè solo per questi due attori qui vale la pena vedere questo film, ovvero John Malkovich. Chi non vorrebbe vedere un film con John Malkovich? Chi non vorrebbe essere John Malkovich? C'era un film essere John Malkovich una volta.
Esattamente.
E Ayoade Debris, Debiri, che abbiamo visto già in altre pellicole, ma soprattutto io l'ho amata tantissimo in The Bear, serie di Disney che è trovata sulla piattaforma Disney, è arrivata alla terza stagione, aspettiamo la quarta e conclusiva che dovrebbe arrivare a breve. Ma di che cosa parliamo in questo film? Perché la musica ritorna.
La musica ritorna perché stiamo parlando di Opus, Venere la tua stella, che è appunto un film che mixa un po' di generi, perché avevo musical, thriller e la commedia, un po' commedia dark, se vogliamo.
Molto dark.
È molto, molto dark, sì. E innanzitutto avevano dato una premiere molto esclusiva per questo film, dove erano stati praticamente scelti soltanto 5-7 persone, e quindi si è creato molto, tra virgolette, hype di fronte a questo film, perché in un certo senso questa premiere è stata, in un certo senso, tra virgolette, 7, geniale. E,
beh, perché per scava proprio perché il, la trama del film.
Esattamente, stiamo parlando di John Malkovich, che è il protagonista, che va a interpretare Alfredo Moretti, che è praticamente una leggenda perché tutte le sue canzoni hanno ispirato quella che era la generazione del suo periodo, ma successivamente, dopo 20 anni, ritorna un po' alla ribalta con un nuovo album che vuole rilasciare al pubblico. Però per pubblicitarizzarlo, quindi per metterlo, diciamo, sul mercato, decide di creare una sorta di evento esclusivo e di invitare pochissimi giornalisti, fan, per appunto rivelare quella che è la sua nuova imminente uscita. In realtà, quella che sarà proprio in un certo senso una serata indimenticabile per alcuni,
sarà un disastro
per altri. E tra l'altro è interessante perché il regista è Mark Anthony Green, che è niente meno che un ex giornalista di moda, che tra l'altro nei titoli di coda andrà a celebrare o a ringraziare il regista Spike Lee, ma non principalmente perché ha contribuito in questo film, ma perché Spike Lee si è sempre distinto per le sue doti un po' di scegliere e di appoggiare quelle scelte un po' inusuali, anticonformiste e stravaganti, come tra l'altro è questo film, perché non si va più che altro a, come posso dire, puntare un dito contro il fandom o contro i giornalisti, ma si va in un certo senso a mettere in rilievo quella che è poi una tematica tutt'oggi, cioè di quella di venerare chi più chi meno un nostro idolo, che può essere un cantante, attore
o influencer,
e in un certo senso far predominare la nostra scelta anche sulle altre persone, nel senso che se non segui il mio determinato attore o il mio determinato cantante, allora non dico che non sei niente, però sei un po' fuori dalla mischia. E in un certo senso vuole portare un po' alla ribalta questo aspetto anche per quanto riguarda i giornalisti,
certo.
Perché per l'appunto lui è ex giornalista e ha ritrovato anche per quanto riguarda i suoi colleghi, perché molto spesso noi ci mettiamo nell'ottica che chiaramente i giornalisti vanno a scrivere sui gossip o sulle informazioni della popolazione, ma in realtà cioè i giornalisti sono anche loro stessi fonte di gossip,
certo,
o comunque
certo.
Fonte di
c'è anche un po' questo scollamento, diciamo, tra la fan base del cantante, mm-hmm. i giornalisti amici e, come dire, un po' anche fan, sì. Sotto quell'aspetto, e poi invece i giornalisti che sono un po' più neutri, un po' non lo conoscono, un po' la storia di Ariel poi, no? Che tra l'altro non si aspetta neanche di essere invitata, mm-hmm. a questa festa, sì. Gli arriva, come abbiamo visto anche in queste clip che abbiamo raccolto, gli arriva un po' così, quasi non sa neanche chi è questo cantante, perché lei è più giovane, e quindi si va a creare un po' poi tutto questo, non vi diciamo se lei apprezzerà, non apprezzerà, eccetera, però sicuramente all'inizio c'è un approccio diverso, quelli che aspettavano e volevano essere in quel posto, e lei che si ritrova un po' per caso e poi si scontra anche con tutta la fan base, ovviamente delirante, eccetera. Però è interessante, è un film molto carino.
È molto interessante perché è un po' il centro di tutti i vari di tutte le varie tematiche giovanili, perché cioè dappertutto anche chi non lo nega ha un idolo particolare, una persona a cui ispira. In questo senso è un po' la parodia di cosa possono essere le nostre passioni se estremizzate. E niente, direi di passare
al prossimo.
Here it is, Midport Village.
Whoa, who are these guys?
Oh, these dudes? They're the villagers. They're total pacifists and vegetarians. You don't bug them, they won't bug you. They just like to chill, trade, and eat buttloads of bread. They love crushing a loaf.
So they built all this?
Yeah, most of it. But the good stuff you see, that's all Steve. Anything you can dream about here, you can make. Zero limits. Relax, it's just an iron golem, local security force. But they're a bunch of big softies.
E beh, io direi di rimanere anche sempre in quella commedia che caratterizza l'altro film, e parliamo di un film, Minecraft, che uscirà domani, quindi il 3 aprile, al cinema, e vede i protagonisti Jack Black e Jason Momoa tra i vari. E comunque io devo fare questo commento, cioè Jack Black sempre essere Jack Black in ogni caso.
Ah beh, sì, sì, sì. Guarda,
cioè, è pazzesco questo.
Direi che è un personaggio che di solito noi diciamo ci sono quelli che hanno la monoespressione. Lui ha una monorecitazione che però funziona sempre. Cioè, sia che faccia il maestro della scuola di musica un po'
sia che faccia
il quello che viaggia nel tempo a capire il testamento, no,
in uno dei suoi cervelli,
però ha sempre quella mimica che funziona. Insieme a Jason Momoa, che come dire, noi l'abbiamo già visto in parti comiche, non solo action, in questo contesto di un film che sicuramente la tua generazione amerà, perché ci avete giocato tutti a sto gioco, ci continuate a giocare a Minecraft, no? Prima qui, in questo luogo dove siamo oggi, si giocava solo a Minecraft per un periodo.
Io sono, vabbè, non ci ho mai giocato, però sì, nella mia generazione è proprio emblematico. Vabbè, chiaramente un film Minecraft si ispira al celebre videogioco che approda nel 2009, poi diciamo che ebbe un successo intorno al 2011 e si chiama, diciamo, un film Minecraft proprio perché in realtà, vabbè, per chi non conoscesse il celebre videogioco, praticamente
entra nell'universo di Minecraft.
Si entra nell'universo di Minecraft, dove praticamente anche nel videogioco stesso ogni giocatore ha la possibilità di crearsi e di costruire il proprio mondo. Ci sono varie categorie, c'è la categoria sopravvivenza, la categoria creatività, e si chiama di fatto un film Minecraft proprio perché il film vuole uscire da una sorta di canonizzazione di questa narrazione, perché ognuno può crearsi e personalizzare quello che è il proprio mondo. E tra l'altro, una curiosità, praticamente Jack Black insieme a Dave Grohl, che sono celebri amici per l'appunto, hanno si sono riuniti per scrivere, suonare e cantare il celebre brano I Feel Alive, che ritroviamo appunto in questa colonna sonora. E tra l'altro, questo film ha avuto, vabbè, chiaro, le varie premiere che sono approdate e che hanno un po', chiaramente, aumentato quello che è l'hype e quello che potrebbe essere appunto il rivedersi in questi videogiochi, perché appunto la mia celebrazione sicuramente ci ha giocato, io no, però è un videogioco emblematico per...
Tu giocavi a FIFA, quindi...
Io non giocavo a niente, la Wii, è onesto.
Va bene, Minecraft arriva domani, anche solo per curiosità, per esempio...
Anche solo per vedere Jason Momoa con i capelli lunghi, che fa comunque anche... strano.
Oppure comunque per i genitori che hanno visto sempre i figli giocare con Minecraft, sì, non sanno di che cosa si tratta, così lo possono scoprire.
Esattamente. Ray Watch.
You're welcome. Oh, that is gorgeous.
Really?
Oh, it's just got the right bit of a sharpness.
Okay.
Hey, perfect. Oh.
What's wrong with you? What the f*** you been?
Huh?
Are you mad?
No.
You're 2 hours bad. Late. You're two
no,
hours
no,
late.
My landing off. It has to come
no, 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 no,
madness.
Don't come with this shit. You have been 2 hours late and I have to leave you alone.
Where have you been?
I was working on it only, yeah?
I was here 9:30 minutes ago.
E se settimana scorsa abbiamo parlato di Adolescence, serie che sta spopolando su Netflix, e soprattutto alcuni piace il tema sicuramente, ma per molti è stata l'innovazione, o meglio non l'innovazione, sicuramente su una serie il piano sequenza è una cosa che non avevamo ancora visto, volevamo parlare di questo film un po' perché si intreccia, come abbiamo detto, sulla narrazione di oggi. Abbiamo prima presentato una delle protagoniste di The Bear, e questo film che si chiama Boiling Point, il disastro è servito, che trovate su Prime ma anche su Now e Sky, è un piano sequenza che racconta proprio della vita dello chef, di uno chef stellato di Londra, una serata che non è andata proprio benissimo. Da questo primo spezzone potete capire che ci saranno vari disastri. Tra l'altro il film ha avuto anche uno spin-off seriale e anche il finale del film rimane molto aperto per la possibilità. E chi è il regista? Perché lo stiamo presentando? Perché è esattamente quel Philip Barattini che è il regista proprio di Adolescence.
Barattini?
Sì, sì, Barantini, può essere che abbia origini italiane probabilmente, e il protagonista, anche vedi che a volte i registi hanno i loro attori feticcio,
sì,
no?
Mamma, prima palese, dicevamo,
infatti l'attore protagonista bravissimo di questo cast, che è corale, e non può essere così, l'abbiamo detto anche già per Adolescence, se non hai un cast corale, un piano sequenza di 90 minuti come in questo caso non lo farai mai, perché altrimenti succedono dei casini. È proprio Stephen Graham, che era anche il, diciamo, il capitano, potremmo dire, dell'altra storia, ovvero di Adolescence. E volevamo presentarlo proprio per questo, perché se vi siete appassionati ai film in piano sequenza, questo sicuramente è molto interessante, come l'altro ha tutta una serie di situazioni molto particolari, di tensione. Se quello invece è girato in più giornate o comunque in una giornata molto lunga, qua invece è proprio in una serata di... è come dire, di servizio. Poi, ovviamente a me piace perché parla di cucina, parla di chef, parla di quello che si vive, e chi ha lavorato in una cucina anche non stellata sa che quelle tensioni in serate molto particolari, dove magari hai tanta gente, tanti coperti, possono succedere, ed è un attimo che il lavapiatti scazza con il cameriere, il cuoco, con lo sous chef e così via. Quindi se vi è piaciuto quel genere lì, secondo me questo dovete andarlo a vedere, perché sul piano sequenza il nostro Philip Barantini ci sta lavorando da un po' di tempo, e chissà che cosa vedremo. Su questo mi nasceva anche una riflessione, perché mi sono accorto che soprattutto su Prime in questo periodo si vedono tantissimi film che hanno una lunghezza che va dagli 80 ai 90 minuti, quindi tornando a produzioni brevi, non lunghissime. Non mi so se spiegare se questa cosa vale più perché sono film che nascono già per le piattaforme, questo è del 2021 questo film qui, oppure perché forse, visto che già ci sono le serie che sono estese, che durano 6-8 ore, forse un film quasi quasi sta prendendo il posto delle serie nella velocità della narrazione. Non lo so, era una riflessione, non so voi cosa ne pensate, se avete notato questa cosa, ma quei film di 3 ore forse li vediamo solo al cinema, forse non sono prodotti per le piattaforme, non lo so.
Ma allora, a parte che questa cosa degli 80-90 minuti su Prime non l'ho notata, però può darsi anche il fatto del piano sequenza, che già di per sé crea,
no, certo, in questo
crea
caso sì.
No, però dico per lui, perché
sì,
crea tensione, può darsi anche sia incisivo, perché less is more, quindi
no, certo,
creare
certo,
anche
certo,
dei film così brevi ma incisivi possono anche indurre anche lo spettatore a continuare a guardare.
Hey, I don't want to get chief because we're sleeping together.
Oh boy,
it's not fair.
You're panicking?
Of course I am panicking.
You wanted this.
Oh god, sorry.
Okay, I got two incoming.
Bus crash on their way in.
With an amputated hand.
He's crippled.
Law force, show me to the chest. BZ's crashing.
Let's go.
Lift intubator.
You need to move faster.
We should start compressions. We can't wait. He's gonna code 3, 2, 1. Checking for pulse. Anybody have a pulse?
Per gli amanti dei medical drama, signore e signori, arriva domani su Netflix Pulse, nuovo medical drama che promette di essere però molto più incisivo e molto più reale e anche molto più crudo, sia di Yar, serie che io ovviamente ho amato anni 90-2000,
sì,
ma soprattutto di Grey's Anatomy. Ciò non significa che non ci siano le storie, gli approfondimenti dei personaggi, ma questa serie vuole sì approfondire i personaggi, entrare nelle loro storie, come abbiamo visto nella prima scena, e vi potrebbe ingannare. Ci sono le storie d'amore, anche ovviamente, chiaramente, tra il personale, però vuole essere molto più realistico e molto più crudo. Il tutto si svolge a Miami e soprattutto, diciamo, quello che ci fa partire la scintilla di questo medical drama è un uragano, un disastro, che porterà all'interno del pronto soccorso di questo ospedale un sacco di gente in crisi, e che quindi accentuerà ancora di più, come avete capito anche dal molto ben riuscito montaggio di questo trailer. Ci sarà veramente, sarà caotico e sarà proprio come dire, vi farà vivere quello che i medici in quel momento devono riuscire a fare in momenti di alta tensione, tra le urla, tra le problematiche, la luce che va via. Insomma, potrebbe essere, metto tra virgolette, perché poi lo dobbiamo vedere e capire veramente se andrà esattamente così su tutte le sue puntate, potrebbe essere un nuovo filone di film che non sia il medical drama alla Dr. House, piuttosto che, come abbiamo detto, Grey's Anatomy. Un genere un po' più evoluto,
sì,
un po' più moderno anche, mi viene da dire, perché credo che anche Yark, che io ho amato moltissimo perché era molto più realistico sicuramente di Grey's Anatomy, dove si inventavano le malattie pur di fare, questo lo sappiamo, no? storia proprio di poco tempo fa, che la protagonista, che una delle autrici l'ha detto, che insomma un po' se le inventava alcune malattie, mentre Yara era molto più realistico, mm-hmm. avevano studiato proprio le procedure di pronto soccorso eccetera, però era un po' ancora fermo, come dire, risenteva di quelle serie un po' paludate degli anni, fine anni 80, primi 90. Qui invece possiamo già essere in una situazione più moderna, siamo nel 2025, ci fa ben sperare. Ma rimaniamo in tema medico? Rimaniamo in tema medico.
This is your profile pic. Give me the eyes that say I love to do it and that's what I'm about.
You're gonna have sex with strangers? You're immunocompromised.
I think I'm gonna try and come by Christmas. It's like a Hallmark movie.
I would watch that.
You picked him in the...
And how did that make you feel?
I don't know. Alive.
Beh, adesso avete visto il trailer e dite, ma questa fa cose sessuali, cosa c'entra con la medicina? C'entra perché la protagonista Molly ha avuto da poco la diagnosi di un cancro al quarto stadio e quindi sta morendo. Donna finora sposata, eccetera, decide che invece di chiudersi in casa e aspettare inesorabilmente la fine della sua vita... esplorare nuovi mondi. E quali mondi decide di esplorare? Proprio la sessualità, che fino a quel punto era stata una sessualità poco, come dire, vissuta. Sì. Esatto, e da qui nasce una commedia che però ha un tratto, come
dai
dire,
dolci amari, diciamo.
Sì, esatto, potremmo dire in questa maniera. Ecco, sì, questa, forse questa ritorniamo sulla commedia classica,
sì,
no? Dove
sì.
poi alla fine non finisce benissimo.
Ma è Michelle Williams.
Sì, esattamente, ed è una miniserie che trovate su Disney, anche questa qui.
E cioè, sicuramente per la malattia dimagrita tantissimo, quindi...
può essere che certamente gli attori devono sempre
stare
sul pezzo. Michelle Williams, che abbiamo visto già in Dawson Creek,
sì.
E così via, e esce questa settimana. Non me lo ricordo.
Mi
hai messo
vabbè,
in crisi,
non
l'ho
non
segnato.
Farlo,
comunque esce questa
tanto.
Settimana perché dovrebbe essere venerdì, credo. Sono 8 episodi ed è una miniserie.
Ma su Disney Plus fanno uscire tutti gli episodi?
No.
Anche
un
lì...
episodio a settimana.
Ah,
okay. Basta. Questa era, insomma, non vi racconto più di tanto di questa serie, dove ci saranno delle scene anche simpatiche, molto divertenti, erotiche e così via. Ed è interessante perché, dicevamo, invece di andare a rassegnarsi, va a vivere la sua vita. C'era una serie degli anni 60, se non ricordo male, adesso il titolo non me lo ricordo, dove il protagonista gli viene proprio diagnosticato una malattia che all'epoca chiamavano una malattia incurabile, e che gli rimanevano 6 mesi di vita, che anche lui, invece di abbattersi, decide di fare quella famosa lista delle cose che non ho mai fatto nella mia vita, è il mio viaggio, e questo viaggio lui lo interpreterà rischiando anche la vita alcune volte per divertirsi, ma anche per salvare delle video, perché poi c'erano un po' di queste cose, per poi scoprire che era un errore. Ma questa è una serie vecchia, credo che non la vedremo mai più, non credo ci sia in giro.
Vabbè,
ma...
mai dire mai però
insomma, non mi ricordo il titolo, quindi poi magari non ve la ricordate, però mi ricordo che c'era stato già una serie di questo genere con il protagonista che aveva poco tempo da vivere.
Però vabbè, sicuramente la commedia come genere penso che sia uno dei più difficili da fare, perché
certo.
non è appunto comicità, non soltanto, perlomeno. Ma devi mixare quel dramma per far riflettere lo spettatore, che è più difficile magari il film classico drammatico, che già prende quell'aspetto.
Non a caso la serie
c'è un alti e bassi che si alternano, per l'appunto.
La produzione FX non è la Disney, infatti, mm-hmm. sappiamo che ci sono le due parti di Disney, questo sdoppiamento, quello per buono, bello e coccoloso, e poi c'è tutta l'altra
parte
FX un po' più interessante, dove appunto c'è anche The Beer, quindi vedi che tutto
più
torna
riflessivo.
Stasera
certo
tutto
è
torna.
Il cerchio si chiude
il cerchio della puntata, anche perché siamo in chiusura di questa puntata, ormai della prima
puntata estiva
primaverile, aspetta.
Vabbè, dai,
siamo
sempre lì.
Ma stamattina pioveva. Stamattina da me pioveva.
Vabbè, io stavo dormendo,
ecco. Vabbè. Capite, ragazzi, io ho detto vai ad una conferenza stampa a Milano. No, c'ho da fare, dormivo.
Poi avevo da fare.
No, scherzo. Va bene, quindi, come sempre vi ricordiamo che tutte le puntate le potete trovare anche su YouTube in video, dove potete vedere la bellissima faccia di Rebecca, oppure in audio su
la tua bellissima voce.
La mia bellissima voce in audio, assolutamente, su tutte le piattaforme piattaforme di streaming e sul nostro sito www.youngradio.it. Vi diamo appuntamento a settimana prossima. Da Christian,
Rebecca,
ciao,
buona serata.